Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Il post che leggo oggi su Punto Informatico è interessante perché descrive una conversazione tipica con Duplex. Però dovremmo prendere confidenza con Duplex, nonostante i mille dubbi in materia di privacy che condivido in pieno, perché nel momento in cui si finisce nelle mani di Google si sa che tutti i dati servono e vengono trattati per profilare, nel rispetto del GDPR, vorrei aggiungere, perché il GDPR consente di dare il consenso a chiunque. Non ci sono dei meccanismi particolari per le aziende in posizione dominante. Come funziona Duplex? Io sono una persona che ha un dispositivo e dice: carissimo, guarda, prendimi l'appuntamento perché voglio andare in pizzeria con degli amici. Ora, la conversazione tipica non è questa. Quella che viene simulata dal sistema è diversa. Tipo, segretario, vorrei prenotare un ristorante. Ah, ho un paio di ristoranti a disposizione. Voglio prenotare i rossi contro verdi. Scusate il nome osceno. La tavola calda. Vorrei prenotare la tavola calda. Va bene. A che ora? A quest'ora. A che nome? Tuo nome. Quante posti, quante persone? Due persone. Va bene, ti faccio sapere entro un quarto d'ora. Quindi, che cosa abbiamo? Abbiamo un flusso molto, molto prevedibile che viene gestito dalla segretaria che fa lei le domande in partenza. Per quanto sia possibile e prevedibile anche fare una richiesta molto più generica e tutta insieme, guarda che vorrei andare a mangiare in pizzeria con Giovanna domani alle 13 in quella di Via Plinio, eccetera eccetera, dovrebbe essere in grado di gestire gli errori, le affermazioni sbagliate, ma in questo momento la dimostrazione parla di un flusso di domanda e risposta. Ho bisogno di questi dati, te li chiedo e tu a voce me li dai. Cosa che diventa noiosissima nel momento in cui so già cosa voglio fare, perché questo è il punto. Io voglio andare in pizzeria alle 15 domani, mi confermi che prenoti tu? Sì, grazie, ciao. La solita? Sì. È una conversazione di tutt'altro tipo, e questa sì che è una conversazione basata su algoritmi che richiedono intelligenza artificiale, ma vorrei anche dire conoscere tante abitudini delle persone, di chi fa la domanda. Dall'altra parte abbiamo una situazione molto particolare, cioè il ristoratore che riceve la telefonata. Allora, che cosa fa il computer sostanzialmente? Fa il bot, fa il robot che da una parte riceve un comando e dall'altra risponde e fa l'output, cioè comunica il comando a un altro essere umano. Voi pensate che differenza c'è tra telefonare io direttamente al ristorante e usare l'assistente vocale? Che magari l'assistente vocale sa tutto di me, quindi la prenotazione la prende più facilmente, più velocemente, e la comunica poi lui, perdendo il tempo necessario per fare la telefonata, perché non abbiamo voglia di parlare con un altro essere umano e perdere il tempo della comunicazione. Questi sono gli aspetti umani per cui scegliamo un assistente, una segretaria o qualcuno invece di andare a telefonare direttamente al numero finale. Se avessimo il numero finale al segretario del ristorante o della pizzeria, probabilmente potremmo dire: Alexa, meglio che lo spengo, Alexa, prendi e chiamami il ristorante. Questo potrebbe essere molto più semplice, molto più intuitivo e non richiedere intelligenza artificiale. Come dicevo, dall'altra parte c'è il ristoratore che riceve la telefonata e cosa si sente dire? Buongiorno, sono l'assistente del signor Mike, vorrei prenotare un posto. Dall'altra parte avviene al contrario, cioè lei che dice: ah, ok, a che ora vuole venire domani? Alle 15. Quanti sarete? Due. A nome di chi? A nome di Mario. Va bene, la ringrazio. Ecco, in questo caso Mario, l'assistente avrebbe potuto dare pure il numero di telefono se il ristoratore l'avesse chiesto, perché ce l'aveva da memoria ed era già autorizzato a darlo nella dimostrazione, ripeto, che Punto Informatico riporta come mostrata di questo duplex. In tutto questo c'è una strana reazione da parte di chi riceve la richiesta di prenotazione, che dice: ok, sì, questo mi ha dato le informazioni, però si vede che non sa gestire umanamente poi il calore del saluto finale, perché alla fine il duplex non risponde come ci si aspetterebbe. Una volta ti ho dato tutti i dati, di solito non risponde: allora va bene? Sì, sì, ok, va bene, grazie, prego, buongiorno. Invece da buon automa aspetta un comando, aspetta un input, aspetta una comunicazione dall'utente finale, e l'utente finale, che è il ristoratore, sta prenotando, capisce l'imbarazzo dall'altra parte dell'automa, dice: va bene, tutto a posto, grazie, arrivederci. E l'automa capisce: grazie, arrivederci. Quindi è curiosissimo il rapporto che c'è tra essere umano e automa, nel doppio senso: nella prima parte l'input del comando, e secondo nel ricevere il comando da parte del ristoratore. Ma in tutto questo c'è un aspetto negoziale e contrattuale originalissimo, ancora non visto sufficientemente dal diritto. E sono già successi casi simili, ma così non diventano forse più emozionalmente coinvolgenti. E cioè, cosa significa? Che se duplex viene usato per degli abusi, quindi prendere e chiamare un ristorante e poi non andare, oppure chiamare ancora, prendere una seconda prenotazione, poi una terza, una quarta, una quinta, ecco che si può addirittura arrivare a perdere l'uso di duplex. Questo è indicato nell'articolo Punto Informatico con molta chiarezza, e devo dire che sa di qualcosa di profondamente ingiusto, di un trattamento automatizzato necessario per evitare abusi del sistema, ma anche un qualcosa che dovrebbe essere trattato da un servizio di assistenza. Quindi quello che normalmente si dice: ok, procedimento automatizzato, sì, però voglio poter sempre ricorrere a un assistente da contattare per risolvere il problema manualmente. Ecco, questo è tutto un aspetto che diventa molto molto più importante, ben oltre gli aspetti della privacy, diventa un aspetto proprio di come gestire un contratto, non solo a distanza, ma tramite automa. Ecco, un automa che interviene, comunica e viene negato a colui che ce l'ha perché se ne è abusato. E in questo senso di abuso abbiamo invece delle regole molto costanti nel mondo dell'informatica. I famosi contratti di AUP, che in termini semplici non è nient'altro che dire Acceptable User Policies, cioè usi accettabili, considerati accettabili, sono tutti quei contratti che prevedono delle forme di comportamento corretto da parte dell'utente, comportamenti regolari, costanti, non eccessivi, che consentono il buon funzionamento del servizio che viene offerto. Cose che sembrano accettabilissime vengono messe nero su bianco, tanto perché non ci sia il furbetto che dice: tu non me l'avevi detto, quindi non lo sapevo, e che diventano al pari dei bugiardini o delle istruzioni dei giocattoli, dire che questo giocattolo è dentro una confezione di plastica, non mettere la testa dentro il sacchetto. Cosa che è abbastanza ovvia, non sarà certo un manuale di istruzioni a cambiare i fatti, ma va a cambiare la responsabilità del produttore se nel libretto viene indicato che il sacchetto non può essere usato per giocare. Quindi abbiamo degli aspetti molto interessanti, facciamo un po' la sintesi. Primo, è interessante che i comandi vengono dati al bot, lasciando al bot l'iniziativa. Cioè, una volta che dico al bot voglio prenotare, il bot ha il suo filone di domande da portare avanti. Seconda, quando il bot deve comunicare il comando a un altro umano, tende a prendere lui l'iniziativa e prendere la telefonata chiaramente, però poi aspetta che l'altro gli dica qualcosa. Quindi il momento del dare comando può cambiare più volte durante la conversazione. Terzo aspetto, abbiamo visto che non riesce a gestire il colloquio, il modo di comportarsi educato, diciamo, in questo momento ancora, c'è un flusso molto regolare. E quarto aspetto veramente bello è rischioso potenzialmente, è quello di vedersi negato l'utilizzo di un sistema automatico, un bot, in quanto in base alle richieste che sono state fatte si rileva che c'è un abuso del servizio. E qui stiamo mettendo veramente le basi di quello che sarà un rapporto sempre più mediato tramite bot, che saranno i nostri alter ego, che parleranno sempre di più anche per conto nostro, raccoglieranno delle informazioni per conto nostro, faranno le cose nostre. Qui rientra tantissimo una definizione che dà Vitale nel suo libro Intelligenza Artificiale, cioè se vogliamo veramente pensare all'intelligenza artificiale come qualcosa che entrerà nella vita di tutti i giorni, dobbiamo pensare che è automazione all'ennesima potenza. Voi pensate di entrare in casa e dire a un computer: aprimi tutte le finestre di casa, oppure avvisa che sono arrivato, avvisa mia madre che sono arrivato, dille che sto bene. Certo, può spaventare l'idea di un sistema che telefona alla mamma per dire che sto bene invece di chiamarla. Però l'idea è questa: più si può automatizzare tutti quei comportamenti ripetitivi e più l'intelligenza artificiale è utile, interessante, efficace. Che questo poi sia veramente utilizzato o meno dipenderà da un nuovo galateo di valori che noi dovremo andare a affermare nel momento in cui si sviluppano e si utilizzano per primi questi strumenti. Caffè 2.0 puntatona. Vi metto il link all'articolo all'interno della descrizione del podcast. Cosa ne pensate voi? Scrivetemelo al 324 53 12 167. Un caro saluto a tutti, alla prossima!